Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina è nostro privilegio quello di partecipare alla tavola del Signore, come sapete, e per preparare i nostri cuori per quella tavola vi invito ad aprire la vostra Bibbia a Matteo capitolo 26. È appropriato che ci troviamo in questo passo in un giorno in cui veniamo alla tavola del Signore, perché è un testo che non potrebbe essere più appropriato, dal momento che è proprio il passo in cui il nostro Signore istituisce la sua tavola. E lo esamineremo e poi parteciperemo alla tavola, e confido, con un significato nuovo, fresco, mentre abbiamo condiviso insieme questo meraviglioso passo di Matteo capitolo 26. Ora, ricordate che Matteo ci sta qui dando la preparazione per la croce di Cristo. Capitolo 26 è dedicato alla preparazione per la croce. Abbiamo discusso la preparazione che Dio aveva fatto, la preparazione dei capi religiosi, la preparazione di Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro, che unse Gesù con un profumo costoso. Abbiamo parlato della preparazione di Giuda. Ed ora, a partire dal versetto 17, arriviamo alla preparazione del Signore stesso, nel mentre egli comincia a prepararsi per la sua propria morte. Essa coinvolge l'ultima Pasqua, l'istituzione della sua tavola, coinvolge un tempo di esortazione dei discepoli deboli, coinvolge un tempo di preghiera intercessoria davanti al Padre nel giardino del Getsemani, e tutti questi elementi Matteo ci li presenta come parti della preparazione per la morte di Gesù Cristo, che naturalmente è il culmine della sua vita e del suo ministero. Ora abbiamo cominciato guardando al versetto 17, e dal versetto 17 fino al 25 troviamo il nostro Signore che vive l'ultima Pasqua. L'ultima Pasqua, un atto essenziale che il nostro Signore compie con i suoi discepoli nel mentre si muove verso la croce. Ora, mentre guardiamo per un breve momento al testo dei versetti dal 17 al 25, ci viene ricordato che ci sono diversi ingredienti o elementi di quel testo che ci indirizzano verso questa ultima Pasqua. Primo, lo stabilimento del tempo. Nei versetti dal 17 al 19 abbiamo esaminato in grande dettaglio il tempo ed il contesto per quest'ultima Pasqua. Abbiamo discusso perché Gesù aveva bisogno di incontrarsi con i suoi discepoli, abbiamo discusso che cos'è che avrebbero fatto alla Pasqua, abbiamo discusso quando fosse ed abbiamo scoperto che è tardi, il giovedì dopo che il sole era già tramontato, il giorno successivo sarebbe stato crocifisso. Abbiamo anche discusso il fatto che in quel tempo, nella storia di Israele, la Pasqua veniva celebrata sia al giovedì che al venerdì, perché le usanze in Galilea differivano dalle usanze in Giudea. E così il Signore al giovedì sera celebra una Pasqua Galilea, e tuttavia c'è un'altra Pasqua il venerdì, il che significa che Gesù poteva celebrare la Pasqua un giorno e morire durante la Pasqua come l'agnello pasquale il giorno successivo. E Dio aveva disposto la storia, la tradizione, le usanze, le circostanze per rendere questa una realtà. E così abbiamo visto il nostro Signore che stabilisce il tempo per il pasto pasquale. Un pasto che egli doveva celebrare, che egli aveva un intenso desiderio di celebrare con i suoi discepoli, affinché potesse aver tempo per istruirli, per insegnar loro, per dar loro la promessa dello Spirito Santo, per istituire il suo nuovo banchetto memoriale che conosciamo come la tavola del Signore o come la comunione, tempo per smascherare il traditore. Era un tempo molto, molto importante, e vedremo un'altra ragione significativa per cui voleva celebrare quella Pasqua finale tra pochi momenti. Così abbiamo considerato lo stabilimento del tempo. Andiamo dunque questa mattina al versetto 20, e qui troviamo il secondo elemento di questa Pasqua finale. Dopo lo stabilire il tempo, è il condividere la tavola. E molto brevemente Paolo tratta questa Pasqua. Nel versetto 20 ci viene detto: è venuta la sera, egli si mise a tavola con i dodici, e mentre mangiavano, e possiamo fermarci a quel punto. Questo è veramente tutto ciò che Matteo ha da dire sulla cena stessa, sul pasto della Pasqua o il pasto pasquale, come veniva chiamato. Ricordate ora, è dopo le 6 del giovedì sera, Cristo sarà catturato più tardi nella notte, sarà condotto ad un processo che sarà una farsa di primo mattino, sarà crocifisso ed egli morirà verso le 3 del venerdì pomeriggio. Così è solamente una questione di poche ore prima della sua morte ed essi stavano mangiando il pasto pasquale. Ora deve essere mangiato, ricordate quella notte, deve essere mangiato prima di mezzanotte, non può rimanere nulla per il mattino e così mentre arriviamo al versetto 20 egli si trova a tavola con i suoi discepoli preparandosi per mangiare quel pasto. Notate al versetto 20 che dice che egli si mise a tavola, e questa è una nota interessante perché storicamente parlando, se tornate fino alla Pasqua di Esodo, ricordate che quando Dio istituì la Pasqua, disse che dovevano mangiarla stando in piedi, dovevano mangiarla con i fianchi cinti in fretta, dovevano mangiarla con il bastone in mano ed i sandali ai piedi pronti a partire. Ma, nel corso degli anni, la festa aveva sviluppato l'usanza di essere una festa piuttosto prolungata e poiché non dovevano più affrettarsi ad uscire dal paese d'Egitto come nella prima Pasqua, fu adottata l'usanza di sdraiarsi, così come facevano in molte feste quando il mangiare era tranquillo. E così troviamo Gesù che si adatta a quell'usanza e non ha alcun problema con quello e quindi egli è lì sdraiato con i dodici. Ed il versetto 21 dice, e mentre mangiavano. E questo ci porta proprio dentro il pasto pasquale stesso. Ora, c'era una sequenza molto definita, una sequenza inviolabile nel pasto pasquale. La tradizione è molto chiara. La prima cosa che accadeva era che si prendeva la prima coppa di vino rosso mescolato con acqua ed era loro consuetudine mescolare sempre il vino con l'acqua affinché non diventassero ubriachi e sappiamo che alla Pasqua mescolavano il vino con una doppia quantità d'acqua affinché non profanassero un'occasione così sacra diventando influenzati dall'assunzione di vino e così lo mescolavano doppiamente con acqua e prendevano quella prima coppa che è chiamata, che è nota come la coppa della benedizione. In realtà quella prima coppa venne con una benedizione, probabilmente non dovremmo chiamarla la coppa della benedizione perché quello è riservato per la terza coppa, ma era una coppa in cui vi era una benedizione speciale, in altre parole simboleggiava la benedizione di Dio. Potete guardare a Luca 22 dal 14 al 17 e lì troverete che iniziando con quella prima coppa simboleggiava un po' la benedizione di Dio. E poi, seguendo quella prima coppa, l'evento successivo, e questo è un elemento molto significativo nel pasto pasquale, sarebbe stato il lavaggio delle mani. Questa era una purificazione cerimoniale ed era emblematica del fatto che prima di poter entrare realmente nel pasto stesso, dovevano riconoscere il bisogno di santità personale, il bisogno di purificazione personale. Essi stavano, dopo tutto, celebrando la salvezza di Dio, la liberazione di Dio per loro. E nel celebrare la salvezza di Dio, volevano essere sicuri che non ci fosse nulla in loro che fosse impuro, perché come avrebbero mai potuto celebrare il Dio che li aveva salvati nel mentre trattenevano il peccato dal quale egli li aveva salvati? Così c'era un tempo di purificazione, un tempo di lavaggio cerimoniale delle mani. Ora, molto probabilmente fu in questo momento, nel mentre si lavavano le mani e vi era una piccola pausa nel pasto vero e proprio, fu in questo momento che la conversazione dei discepoli si rivolse ad un tema molto familiare. In Luca, capitolo 22, versetto 24, ci viene detto che ci fu una discussione tra di loro. Chi di loro dovesse essere considerato il più grande? Ed eccoci qui di nuovo a quello. Cominciarono quindi a discutere proprio nel mezzo di questo evento su chi di loro sarebbe stato il più grande. È piuttosto interessante, è sorprendente come cosa. Stavano lavando le loro mani cerimonialmente come segno della purificazione della loro anima interiore e per tutto il tempo in cui stavano compiendo il simbolo esteriore le loro anime erano piene di orgoglio, di interesse personale, di autogloria e di ambizione. Non c'era assolutamente alcuna connessione tra ciò che stavano facendo all'esterno, che era inteso essere emblematico di ciò che stava accadendo all'interno, con ciò che stava realmente accadendo all'interno. Ovviamente non diversamente da molte persone che vengono alla tavola del Signore e compiono tutti i gesti nel mentre coltivano il peccato nelle proprie vite. E così ignorarono la realtà dell'intento di questa purificazione e continuarono a coltivare il loro stesso orgoglio, proprio nello stesso atto di simboleggiare la loro purificazione interiore. Ora, io credo che fu particolarmente in questo momento, nel mentre si lavavano le mani, che è molto probabile che arrivarono anche a riconoscere il bisogno di lavare i piedi. Vedete, in Giovanni 13 è detto E dopo che la cena ebbe inizio, così erano già entrati nel pasto in una certa misura, forse appena oltre quella prima coppa, e la cena era ufficialmente iniziata, il pasto pasquale, e forse mentre si stavano lavando le mani divenne molto evidente a tutti che anche i loro piedi erano sporchi. E se il lavaggio delle mani era simbolico, il lavaggio dei piedi era semplicemente pratico. Semplicemente se si era sdraiati a tavola e la vostra testa si trovava a pochi centimetri dai piedi di qualcun altro. E i piedi in quei giorni erano coperti da sandali, e di sandali non tenevano fuori nulla, e così erano o fangosi o polverosi, ed era consuetudine comune che i piedi venissero lavati ogni volta che si entrava in una casa. Nessun servo l'aveva fatto, e nessun discepolo si sarebbe abbassato a farlo, perché stavano discutendo su chi fosse il più grande, e nessuno quindi voleva assumere il ruolo di un servo e squalificarsi così dalla vera grandezza. Così nel loro orgoglio non lo fecero, ed io credo che fu proprio in quel secondo momento, che è buono quanto qualunque altro punto nella festa, che Gesù, in Giovanni 13, descrive tutta la scena: si alzò dalla tavola, depose la sua veste esteriore, si cinse con un asciugamano attorno alla vita e procedette a lavare i piedi dei discepoli, e diede loro così una lezione profonda sull'umiltà, una lezione profonda sull'amore che si abbassa, una lezione profonda sul soddisfare i bisogni di qualcun altro ed assumere il ruolo di schiavo. E disse: voi fate ciò che io ho fatto, e se mi chiamate Signore, Maestro, allora fate ciò che dico, fate ciò che vi dimostro. Ed insegnò loro la lezione sull'umiltà. Ora, la lezione dell'umiltà fu un forte rimprovero al loro orgoglio, ma Gesù diede loro anche un rimprovero verbale. In Luca 22, dal 25 al 27, li rimproverò letteralmente, a parole, per il loro orgoglio. Così siamo entrati nel pasto solamente di due eventi: la prima è la coppa, poi il lavaggio, e già questi uomini erano intimiditi, erano stati affrontati, erano stati rimproverati, erano stati esortati riguardo al loro orgoglio, della loro bruttezza, al loro egocentrismo, alla loro ambizione personale e così via. Quindi erano piuttosto ben messi al loro posto nel momento in cui stanno appena entrando in questo passo. Ed è importante che lo teniate bene a mente: essi avevano, quando Gesù rimproverava qualcuno, io credo che li aveva veramente rimproverati. Così erano stati ben riproverati e smascherati come egoistici e così via. E questo li prepara per quale reazione vedremo un po' più avanti. Così Giovanni 13 probabilmente si inserisce proprio nel punto del lavaggio. E questo portò alla terza parte del pasto pasquale, che erano le erbe amare. Le erbe amare, quindi queste erano simboliche dell'amarezza della schiavitù in Egitto, venivano portate insieme al pane azimo e al karoset, che era la salsa che preparavano per la Pasqua. Ed in questa salsa il pane azimo e le erbe venivano intinte. E poi venne la quarta parte della Pasqua, che era la seconda coppa. Di nuovo vino rosso mescolato con acqua. E quando il padre o il capo della tavola, in questo caso il Signore stesso, prese quella coppa, istruì i presenti riguardo al significato del pasto pasquale. Ed è per questo che è la proclamazione, la narrazione della cosa. Così c'è una coppa, il lavaggio, le erbe amare, pane azimo intinto, e poi c'è una seconda coppa. Dopo questo vi fu un canto, e ciò che veniva cantato era l'Allel, da cui otteniamo la parola Alleluia, che significa lode. L'Allel era composto dal Salmo 113 fino al Salmo 118, e a questo punto avrebbero cantato il Salmo 113 e 114, così quello sarebbe stato cantato. Ora, dopo il canto dei primi due salmi, dell'Alel, l'agnello veniva portato fuori, ed ora cominciavano a iniziare la parte principale del pasto. Le erbe amare, il pane azimo intinto, prima di questo erano stati come una sorta di antipasti, e ora viene il pasto principale. Ed il padre di nuovo si sarebbe lavato le mani, avrebbe preso un pezzo di pane, l'avrebbe benedetto, l'avrebbe spezzato e l'avrebbe mangiato con l'agnello, e mentre faceva quello dava inizio al mangiare di tutti gli altri, ed essi quindi avrebbero tutti iniziato a mangiare l'agnello. E così ci troviamo qui nella scena del versetto 21, mentre mangiavano. Erano almeno arrivati alle erbe amare a questo punto, perlomeno anche alla seconda coppa, erano entrati nel pasto in una certa misura. E mentre entrarono nel pasto, passiamo dallo stabilire il tempo alla condivisione della tavola a ciò che chiamo lo sconvolgimento dei dodici. Guardate di nuovo al versetto 21. E mentre mangiavano, egli disse: in verità vi dico che uno di voi mi consegnerà, letteralmente, non mi lascerà. Questa non è realmente la parola tradire o tradimento. I traduttori hanno fatto quello perché Gesù era un traditore, ma la parola significa semplicemente: uno di voi mi consegnerà. Marco aggiunge l'affermazione in Marco 14:18 in un resoconto parallelo: uno di voi che sta mangiando con me mi consegnerà. Ora, questa era una cosa sconvolgente Uno di voi che ora sta mangiando con me mi consegnerà, naturalmente in quella parte del mondo, a quel tempo nella storia, quando mangiavate un pasto con una persona, vi identificavate come degli amici e l'idea di mangiare un pasto con qualcuno e poi consegnarlo ai suoi carnefici era semplicemente impensabile, perché un pasto era il simbolo dell'amicizia. E potete ricordare indietro al Salmo 55 le parole di Davide mentre contemplava tale tradimento, disse: poiché non è un nemico che mi oltraggia, allora potrei sopportarlo, né è chi mi odia che si innalza contro di me, allora mi nasconderei da lui, ma sei tu, uomo mio pari, mia guida, mio intimo amico. Noi prendevamo insieme dolce consiglio ed andavamo nella casa di Dio in compagnia. In altre parole, sta dicendo, la parte incredibile di questo tradimento è che tu eri mio amico, non eri un mio nemico. Era impensabile che un amico facesse una cosa del genere, eppure Gesù disse che uno di voi che mangia con me, che sta mangiando con me, lo farà. E Gesù diceva sempre la verità, così sapevano che uno di loro l'avrebbe fatto, e furono scossi dalla cosa. Infatti nel versetto 22 ci viene detto che furono grandemente rattristati, e quello è un modo forte per indicare la loro tristezza, il loro dolore. Potrebbero esserci state lacrime, potrebbe esserci stata una grande angoscia interiore, mentre lo udirono dire, uno di voi, uno che sta mangiando a questa tavola con me, mi consegnerà. Erano grandemente rattristati. Giovanni 13:22 in parallelo dice: essi dubitavano di chi parlasse, non sapevano di chi stesse parlando. Non sapevano, non stavano dicendo: ah, Giuda! No, non dissero quello. Giuda era un ipocrita molto capace, era eccellente nel recitare la mascherata. Infatti, in Luca 22:23, di nuovo un resoconto parallelo, ci viene detto: cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi fosse, ed uno avrebbe detto all'altro: chi è? E l'altro avrebbe detto: non lo so chi è. Ed il brusio si muoveva intorno a quel tavolo, probabilmente a forma di U, sul quale erano sdraiati durante il pasto, e si dicevano l'un l'altro: chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Vedete, Giuda era molto abile nella sua ipocrisia. Il fatto che l'avessero scelto per essere il tesoriere mostra che non avevano alcun dubbio sulla sua integrità. Gli affidarono le loro risorse, che erano scarse nel migliore dei casi, e Gesù non aveva fatto nulla per smascherarlo esteriormente. Anzi, semmai, Gesù aveva fatto tutto ciò che poteva per attirare Giuda ancora più vicino a sé. Qui era seduto alla sua sinistra, alla tavola, che Edersheim, lo storico e studioso giudeo, dice che fosse il posto di grande onore. Fu a lui che Gesù intinse il boccone e glielo diede, ancora un simbolo di lui come ospite d'onore. Gesù fece tutto ciò che poteva per mostrare qualunque cosa, tranne il fatto che egli disprezzasse, disdegnasse o odiasse Giuda, e non fece nulla per rivelarlo come traditore. Così non identificarono Giuda come colui, piuttosto, noterete il versetto 22, ciascuno di loro cominciò a dirgli: non sono io, vero, signore? Ciascuno di loro? Ora, perché sarebbero stati così pronti a immaginare che essi stessi potessero essere il traditore? Molto facile da comprendere, è quello che ho detto poco fa. Il fatto che fossero stati appena rimproverati per la bruttezza del loro orgoglio, per il loro peccato, la loro ambizione, volontà proprie, progetti personali, li aveva abbattuti, voglio dire, avevano la coda tra le gambe, erano stati umiliati dal rimprovero di Gesù. E poi erano stati doppiamente umiliati dal lavaggio dei loro piedi. Ricordate, Pietro disse: tu non mi laverai mai i piedi, Signore? Non sarà così che tu mi laverai i piedi? E poi Gesù rimproverò persino Pietro e disse: se io non ti lavo i piedi, non hai alcuna parte con me. E così erano rimproverati ed erano stati umiliati. Ed ora, in quella condizione in cui il loro peccato era stato esposto e non potevano più nasconderlo ed erano veramente consapevoli della loro debolezza, non si fidarono nemmeno di se stessi in questo riguardo e cominciarono a dire ciascuno di loro: non sono io, vero? Non sono io, vero? Ora che erano stati resi molto consapevoli della loro capacità al male, e così posero la domanda pensando a loro stessi. Beh, c'è qualcosa di onesto in tutto questo, no? C'è una certa integrità in questo? Sapevano che nel profondo di loro vi era un principio peccaminoso che poteva essere così brutto da poter persino portarli a tradire colui che amavano. Avevano, come dice William Hendrickson, avevano una sana diffidenza di sé. E così dissero: certamente non io, certamente non io. Nel versetto 23, Gesù rispose e disse: colui che intinge la mano con me nel piatto, che è di nuovo l'intingere il pane azimo o le erbe amare nel caro set, questo, quello, mi consegnerà. Non avevano coltelli o forchette, mangiavano con le loro mani, intingevano il pane, intingevano le erbe, intingevano forse anche l'agnello. E dice: colui che fa quello, ora, chi è che lo fece? Tutti lo fecero. Tutti mangiarono, no? Tutti stavano intingendo. E ciò che stava dicendo, che è uno di voi, uno che è qui, uno che sta mangiando, che sta pucciando il boccone, è uno di voi? Ed in Giovanni 13:18 cita il Salmo 41, versetto 9, e dice qualcosa che veramente mette in evidenza l'incongruenza di tutto questo. Dice nel versetto 18: la scrittura si adempie, colui che mangia il pane con me ha alzato il suo calcagno contro di me. Salmo 41, 9. E naturalmente quello stava parlando di Achitofel, di Seconda Samuele capitolo 16. Quello parla di Achitofel, che era un amico intimo di Davide che lo tradì, ed Achitofel era un'immagine di Giuda, un'illustrazione, l'ultimo, l'arcitraditore, per così dire, che tradì Gesù Cristo, il miserabile, che sedeva a tavola, intingeva, pucciava il boccone, mangiò con Cristo, poi si voltò e lo tradì. Luca 22:21, di nuovo, in parallelo con questo, dice: Gesù disse, la mano di colui che mi tradisce è con me su questa tavola. Così prima dice, uno di voi, poi dice, uno di voi la cui mano è sulla tavola e uno di voi che intinge il boccone. E lo shock era oltre ogni descrizione, che uno di loro potesse fare una cosa del genere. Ma il versetto 24 lo mette in equilibrio. Egli non è vittima del tradimento di uno sciocco, non è vittima di un traditore, e loro dovevano saperlo, così come anche noi. E così nel versetto 24 dice, chiamando se stesso con il suo nome più familiare per se stesso, il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui. In altre parole, non pensate che io sia una vittima, non pensate che questo sia un piano andato storto, non pensate che questo sia il modo in cui devono andare le cose, è esattamente ciò che Dio aveva prescritto nella storia profetica. E nessuno sta facendo nulla a me che non sia un adempimento diretto ed immediato del piano eterno di Dio. Ed è per questo che l'autore dell'Apocalisse dice che egli è l'agnello immolato fin da prima della fondazione del mondo. Ed è per questo che in Atti 2:23, mentre Pietro predica a Pentecoste, dice: Gesù di Nazareth, che fu ucciso, che è ucciso non solo dalle vostre mani malvagie, ma dal determinato consiglio e dalla prescienza di Dio, dice. In altre parole, è il piano divino. Così Giuda era un traditore. Giuda era un traditore per propria scelta. Giuda era traditore che respinse la grazia e respinse l'offerta della salvezza. Respinse la grazia che Cristo gli presentò a livello personale. Giuda respinse tutto questo, fece le proprie scelte e tuttavia, in qualche modo, in qualche maniera, nella meravigliosa, misteriosa sovranità di Dio, egli fu inserito proprio nel mezzo del tradimento di Gesù Cristo per compiere scopi santi. Così un uomo empio nella mano di un Dio sovrano compie un fine santo, ma questo non lo rende un buon uomo. Quando ero al mio ultimo anno di seminario, decisi di fare la mia dissertazione, la mia tesi su Giuda, e fui stupito di leggere in molti libri persone che volevano che prendessimo Giuda come un eroe, un uomo che dovrebbe essere stato esaltato, perché Giuda fu lui che forzò la questione, che spinse Gesù alla croce per adempiere le profezie, ed alcuni hanno persino immaginato che Giuda sapesse quello che stava facendo, che pianificò la crocifissione di Cristo affinché il mondo potesse essere redento. Non credeteci per un momento. Se guardate il versetto 24, troverete che Gesù dice: guai, o che sia dannato, o dannazione, maledizione a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato. Quell'uomo è un uomo maledetto. Gesù disse che era un diavolo. La Bibbia dice che era un ladro. Egli amava il denaro. Vendette Gesù per denaro. Questo è tutto ciò che voleva. Non aveva alcun desiderio di portare il regno. Non aveva alcun desiderio della salvezza del mondo. Voleva soldi. Questo era tutto quello che gli importava. E sì, l'Antico Testamento disse che Gesù sarebbe morto su una croce. Salmo 22, viene scritto di lui. L'intera crocifissione è descritta con ogni dettaglio nel Salmo 22. Isaia 53 lo descrive di nuovo. Era scritto che egli sarebbe morto sulla croce. Era scritto, fu scritto che egli sarebbe morto per i peccati del mondo, che gli sarebbe stato il sacrificio. Ma anche se era nel piano di Dio, l'uomo che lo fece, che lo consegnò, è un uomo maledetto ed è un uomo condannato. E Gesù dice di lui qualcosa che è così terrificante, che è persino difficile esprimere l'intento. Alla fine del versetto 24 sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse nato. In altre parole, meglio non essere mai nato che dover sopportare ciò che quell'uomo dovrà sopportare. Meglio se l'uomo non fosse mai esistito che esistere per sempre nell'inferno eterno. E naturalmente noi comprendiamo che i gradi di punizione nell'inferno eterno sono correlati al rigetto, giusto? In altre parole, più rifiutate, Più verità comprendete, più verità rifiutate, maggiore sarà la punizione nell'inferno. Perciò la dannazione più severa nell'inferno sarà per Giuda, che davvero, con le parole di Ebrei al capitolo 10, calpestò il sangue del patto e lo considerò una cosa empia, rifiutò il Gesù Cristo con cui camminò per 3 anni. E quando il Signore dice sia maledetto quell'uomo, egli lo intende nel modo più profondo ed eterno. E quando dice che sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato, è esattamente ciò che intende dire: meglio non essere mai esistito che vivere per sempre nelle profondità stesse dell'inferno. Così Giuda fece le proprie scelte, fu la fonte della propria dannazione e tuttavia si inserì perfettamente nel piano sovrano di Dio. E questo significa che Dio controlla non solo il bene degli uomini, non solo i giusti nel mondo, ma anche il loro male ed i malvagi tra loro per compiere i suoi propri fini. Egli non dice chi sia nel versetto 24, pronuncia semplicemente la dannazione su colui che è colpevole. Ed io credo, in un certo senso, che questo sia un richiamo grazioso per Giuda e persino un appello affinché si ravvedesse. E così i 12 siedono lì sconvolti, avendo udito questa parola incredibile, che uno di loro stava per consegnare Gesù ai capi affinché fosse ucciso. E questo ci porta all'ultimo pensiero, il segnalare il traditore. Segnalare il traditore, versetto 25, e questo è molto specifico. Allora Giuda, colui che lo consegnò, rispose e disse: «Maestro, non sono io, vero?» Doveva dirlo, no? Se non avesse detto nulla, sarebbe stato smascherato. Doveva stare al gioco, tutti lo stavano dicendo e quindi doveva dirlo anche lui. E così si considera parte del gruppo ed il gruppo sta dicendo: certamente non io. E così lui semplicemente deve unirsi: certamente non io. Mascherando la sua ipocrisia, come se potesse nascondere qualcosa, chiamando Gesù, ha didaskalos, il maestro, il rabbì, l'insegnante, al quale non era più dedicato di qualunque altro elemento di Gesù, a dire il vero. Tutto ciò che voleva era il denaro e la gloria. Ma ebbe una risposta diretta. Alla fine del versetto 25 Gesù gli disse: tu lo hai detto. L'hai detto tu. Dalla tua propria bocca è uscito. Lo hai detto tu. Ed in quel momento particolare, Giovanni 13, versetti dal 23 al 26, ci dice che Simon Pietro si chinò verso Giovanni, che era alla destra di Gesù, Giuda alla sinistra, e Simone disse a Giovanni: domanda al Signore chi è. Così non udì quella piccola discussione tra Giuda e Gesù. Apparentemente Giuda stava mascherando se stesso per il bene di Gesù mentre tutto il mormorio andava avanti. E ovviamente Pietro e Giovanni non lo udirono. Così Pietro disse: Giovanni, chiedi a Gesù chi è, chi è? E così Giovanni 13 dal 23 al 26 dice che Giovanni si chinò e disse: chi è? E Gesù disse: colui a cui darò il boccone. E lo intinse e lo porse a Giuda. Giovanni quindi lo sapeva. Gli altri non lo sapevano. In quello stesso passo, in Giovanni 13, ci viene detto che essi non lo sapevano, però Giovanni sì. Colui a cui diede il boccone. Così disse che era Giuda, identificò, perlomeno a Giovanni, chi fosse il traditore, Giovanni il suo caro discepolo intimo, amato, e poi è detto in Giovanni 13, 27, la cosa più spaventosa che sia mai accaduta nella vita di Giuda. Dopo che ebbe intinto il boccone, Satana entrò in Giuda. Satana entrò in Giuda. Una cosa spaventosa. Il diavolo stesso venne in completa, piena personalità, venne a dimorare all'interno di Giuda. Egli era infernale fino al midollo a questo punto. Era un agente supremo per l'angelo caduto, Lucifero, affinché compiesse la sua azione diabolica contro Gesù Cristo. Egli era una vittima, non di meno, in un certo senso, di qualunque altro uomo che rifiuta Cristo, ma più di qualunque uomo, nel senso che egli fu l'arcicriminale di tutti i tempi, posseduto dal diavolo stesso. Infernale quanto infernale è possibile nel regno del naturale e del soprannaturale. E Gesù gli disse: esci Va, e ciò che fai, fallo presto. Ed è detto che i discepoli non sapevano perché l'avesse mandato via. Alcuni pensarono che stesse andando a comprare più cibo, altri pensarono che stesse andando a dare il denaro ai poveri, così non sapevano. Ancora Giuda lo sapeva, Gesù lo sapeva, Giovanni lo sapeva, però gli altri non lo sapevano. Ma Gesù lo eliminò prima ancora che essi effettivamente mangiassero il pasto, perché egli non dovrebbe avere alcuna parte, non è vero, alla tavola del Signore. Così fu congedato. Oh, che scena di preparazione, no? Nel mentre Gesù è lì che celebra l'ultima Pasqua. Dopo di questo, naturalmente, versetto 26 dice: e mentre mangiavano, essi tornarono al pasto, tornarono alla Pasqua. Ora, perché quest'ultima Pasqua? Ora, ascoltate molto attentamente a ciò che dico, ok? Perché è essenzialmente importante la vostra comprensione della scrittura. Questo fu un tempo molto, molto momentoso nella storia, molto importante. La Pasqua era la più antica istituzione giudaica, più antica di qualunque altra istituzione giudaica, eccetto il sabato stesso. Per 1500 anni avevano celebrato la Pasqua. Questo fu persino prima che il sacerdozio aronico fosse istituito, persino prima di tutto il rituale levitico e del dare della legge mosaica. La Pasqua era molto antica, molto vecchia. Ed ora era stata ordinata da parte di Dio affinché fosse celebrata ogni anno ed ogni giudeo devoto la faceva, la celebrava ogni anno. Ma ora, ascoltate, ora, questa Pasqua, dopo più di 1500 anni di Pasque, fu l'ultima Pasqua mai tenuta divinamente sancita ed autorizzata. Qualunque Pasqua celebrata dopo di questa non è autorizzata da Dio. È un residuo di un'economia passata, di una dispensazione estinta, di un patto che non è più in vigore. È veramente vestigiale. Non serve alcuno scopo significativo. Gesù, qui, sta celebrando la Pasqua come un modo per portarla alla sua fine. La campana suonò nella sala lì, al piano di sopra, per la vecchia economia. Cristo pose fine ai lunghi anni della Pasqua ed iniziò un nuovo banchetto memoriale che egli avrebbe cominciato ed ha cominciato ad istituire nel versetto 26. E questo nuovo banchetto è il banchetto non della vecchia economia, ma della nuova economia, non del vecchio patto, ma del nuovo patto, non dell'Antico Testamento, ma del Nuovo Testamento. Non guardando più ad un agnello in Egitto, ma ad un agnello di Dio sulla collina del Calvario. E così Gesù conclude l'Antico prima di iniziare il Nuovo, e dopo aver tirato il sipario della Pasqua, della vecchia economia, istituisce il banchetto del Nuovo. Ed arriviamo a questo, al versetto 26. E voglio che vediate tre cose, molto velocemente: la direttiva, la dottrina e la durata. Questo nuovo banchetto, poiché l'abbiamo studiato così tante volte, l'abbiamo percorso in Corinzi, non abbiamo bisogno di entrare in grande dettaglio, solamente per cogliere la scena però. Quali sono le direttive che sta dando? E mentre mangiavano, Nel versetto 21 ci viene detto: e mentre mangiarono. Non sappiamo esattamente il punto in cui tutto questo avvenne. Ho la sensazione che avessero avuto la prima coppa, che avessero spezzato il pane e le erbe amare le avessero intinte, avevano avuto la seconda coppa e avessero cantato l'Allel, erano già stati interrotti una volta con il lavaggio dei piedi e le lezioni che ne vennero, erano stati interrotti una seconda volta con il congedo di Giuda, ed ora, mentre cominciarono, appena avevano iniziato a mangiare il pasto completo dell'agnello, era usanza del capo della festa, del padre, o in questo caso di Cristo, quello di prendere il pane, di spezzarlo, di mangiarlo insieme con l'agnello, e quello avrebbe iniziato la festa. Può darsi che sia stato proprio in quel momento che tutto questo accadde, non lo sappiamo. Può anche darsi che sia stato durante la festa, quando stavano già mangiando l'agnello, non abbiamo modo di saperlo. Ma ad un certo punto, nel corso del pasto, del mangiare la Pasqua, Gesù prese del pane e rese grazie. Questo è ciò che la parola significa. Egli rese grazie, ringraziò Dio per la provvisione del pane. Tutte le cose che sono ricevute devono essere ricevute con rendimento di grazie, secondo Timoteo, 1 Timoteo 4:4 dice. E così egli ringraziò Dio per la provvisione che Dio offrì, non solo per la provvisione che diede nel cibo, ma per la provvisione che Dio diede nella sua potenza liberatrice simboleggiata in questo meraviglioso banchetto. E poi spezzò il pane, lo spezzò per il semplice fatto che veniva in grandi pezzi, che erano piatti, e doveva essere spezzato per essere distribuito. E poi lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiate. E poi nel versetto 27 prese il calice, o in realtà il testo qui dice prese un calice, Marco usa un calice, Matteo usa un calice, Luca dice il calice, Paolo in 1 Corinzi 11 dice che era il calice, e noi concludiamo che era un calice, però divenne il calice. Ed egli prese e rese di nuovo grazie, eucaristeo, noi prendiamo l'eucaristia da questo, perché significa rendere grazie o benedire, e così rese grazie per il pane, rese grazie per il calice, e lo diede loro e disse bevetene tutti voi, bevetene tutti. Ora, queste sono le direttive, giusto? E francamente, udire queste cose a questo punto della festa non sarebbe stato troppo sorprendente. Lo spezzare ed il passare del pane poteva essere avvenuto proprio all'inizio del pasto dell'agnello stesso, così non sarebbe stato fuori dall'ordinario, non sarebbe stato diverso in alcun modo da una Pasqua normale. Ed il calice, nel versetto 27, era probabilmente la terza coppa che è conosciuta come chiamata la coppa della benedizione. La coppa della benedizione. Infatti, Paolo... in 1 Corinzi 10, versetto 16, dice «La coppa della benedizione che noi benediciamo non è...» e così via, e così via. E così la coppa della benedizione, che era un termine per la terza coppa nel pasto pasquale, è anche riferita da Paolo come la coppa della comunione, in quel sedicesimo versetto di 1 Corinzi 10, il che ci dice in un certo senso che è probabilmente la stessa coppa, molto probabilmente quella terza coppa chiamata la coppa della benedizione fu quella che il Signore alzò. A proposito, pochi versetti dopo, nel capitolo 10, versetto 21 di 1 Corinzi, Paolo cambia il suo nome e la chiama la coppa del Signore. Così la coppa della benedizione chiamata nella Pasqua diventa la coppa del Signore nel nuovo banchetto. Così nulla è veramente fuori dall'ordinario, sta spezzando il pane comunque, lo spezza e lo passa intorno, non c'è alcun vero simbolismo nello spezzare, alcuni pensino che simboleggi il corpo spezzato, però il corpo di Cristo non fu mai spezzato, Giovanni 19,36 dice che non fu spezzato alcun osso di lui affinché le profezie fossero adempiute, fu spezzato perché quello era l'unico modo di passarlo, fu incidentale francamente, il simbolismo non è nello spezzare. E poi il calice fu preso, ed anche benedetto, cioè fu data una preghiera di ringraziamento e fu passato, e poi disse prendete e mangiate, e disse bevetene tutti voi. Ora queste sono direttive piuttosto semplici, a proposito Marco ci dice che tutti ed 11 bevvero il calice, tutti condivisero la cosa, e questa è l'idea che vogliamo sottolineare, che tutti noi che veniamo alla tavola del Signore siamo partecipanti. Per molti, molti anni, e può darsi che stia cambiando in alcuni luoghi, la Chiesa Cattolica però aveva il sacerdote, che solamente lui beveva il calice, non permetteva mai al popolo di farlo, e questo era estraneo, è estraneo a ciò che l'intento della Scrittura comunica qua, e tutti noi partecipiamo al sangue di Cristo, al corpo di Cristo, nella morte e nella risurrezione di Cristo, siamo tutti partecipi della sua tavola, e così lo troviamo dire, bevetene tutti, prendetelo tutti e mangiate. E loro fecero proprio quello. Ora, che dire però della dottrina? La direttiva è semplice e veramente se quello è tutto ciò che avesse detto, penseremmo che fossimo ancora nella Pasqua perché non c'era nulla di diverso. Ma la dottrina viene alla fine del versetto 26 quando dice «Questo è il mio corpo». Ora, quello era un qualcosa di totalmente nuovo. Il pane azimo era sempre stato un simbolo del lasciare l'Egitto e del cuocere un pane nuovo che non aveva lievito in esso per simboleggiare che non stavano portando con loro nulla dalla loro vita precedente in Egitto. Il lievito veniva preso, sapete, da una pagnotta. Quando la pagnotta veniva impastata prima della cottura, un pezzo veniva staccato e gli era permesso di fermentare e diventava il lievito madre per la pagnotta successiva. Simboleggiava l'influenza, no? Come vi ho detto l'ultima volta. E il pane azimo era un modo di dire che stiamo cominciando qualcosa di nuovo, che non c'è alcuna influenza proveniente dalla vecchia vita. Così era simbolico della nuova vita, era simbolico del tagliare via l'Egitto e del separarsi dalla mondanità, però ora era qualcosa di diverso, ora il pane azimo non parlava più di ciò che non era influenzato dal male del mondo, ora il pane azimo significa il mio corpo, dice, ed egli stava trasformando la Pasqua, ora questo ovviamente richiedeva molta autorità, amici miei, state toccando qualcosa che Dio aveva ordinato, però Gesù è Dio in carne umana ed egli può riscrivere il copione, ed avendo terminato la vecchia economia, ora avvia la nuova e dice voglio che prendiate, che mangiate questo pane come rappresentativo del mio corpo. Ora alcuni pensano che sia realmente il suo corpo, la Chiesa Cattolica insegna la dottrina della transustanziazione, cioè che il pane in realtà letteralmente fisicamente diventa il corpo di Gesù Cristo. Questo ovviamente non è quello che questo sta dicendo, quello fu il pensiero ridicolo dei farisei in Giovanni capitolo 6 che è risibile. Fecero perfino un'osservazione sciocca del tipo «Oh bene, se mangiamo il tuo corpo come ci sarà abbastanza di te per tutti noi?» quel tipo di pensiero che è implicito in Giovanni 6. Così l'intento non era quello di dire, ok, ogni volta che dice che Gesù è la vite, significa letteralmente che egli sta crescendo in un campo d'abbia dei rami, o quando dice che è l'acqua, che sia un qualcosa di liquido, queste sono parole d'immagine, no? Questo è emblematico del mio corpo, questo è un simbolo del mio corpo. E Luca 22,19 aggiunge che è dato, che viene dato per voi, quindi fate questo in memoria di me. Ed è quello che Paolo dice in 1 Corinzi 11,24, cioè prende il pane e adesso diventa emblematico del suo corpo, un simbolo, una figura. Allora Cristo sta dicendo, io do il mio corpo a morire nella morte per voi. Questo è quello che sta dicendo, no? Il mio corpo, come questo pane, è spezzato e viene consumato, il mio corpo sarà dato ugualmente. E voglio che facciate questo in memoria di me. Poi nel versetto 28 dice, riguardo al calice, questo è il mio sangue, il sangue del patto. Questo è il mio sangue del patto. Matteo e Marco dicono soltanto il patto, Luca di nuovo e Paolo dicono il nuovo patto, e in qualche modo la parola nuovo è entrata nell'autorizzata di Matteo, ma ciò che sta dicendo è questo è il mio sangue del patto. Questo è il nuovo patto, giusto? Il nuovo patto scritto nel suo sangue. Se tornate ad Esodo 24, versetto 8, lì troverete che quello è fondamentalmente una citazione di Esodo 24, 8. E ciò che Gesù sta dicendo qui è che quando Dio fece un patto con l'uomo, richiese che cosa? Sangue. Quando Dio fece un patto con Abramo, vi fu sangue sparso da animali. Quando Dio fece un patto con Mosè, vi fu sangue sparso. Quando Dio fece un patto con Noè, vi fu un sacrificio posto su un altare. Dio richiede spargimento di sangue nel fare patti con gli uomini. Quando Dio portò a riconciliazione con se stesso, il prezzo fu il sangue, affinché gli uomini sapessero che un rapporto con Dio avrebbe costato il sangue del sacrificio. E tutto questo indicava a Cristo che sarebbe stato quel sacrificio. E quando il sacerdote stava lì in ginocchio fino al sangue di migliaia su migliaia su migliaia di agnelli, quello era un modo di ricordar loro il costo della riconciliazione di Dio con l'uomo, che costava lo spargimento di sangue, il sacrificio. Ed è per questo che Ebrei 9,22 dice che senza lo spargimento di sangue non c'è perdono del peccato. Un patto con Dio richiede sempre, non solamente la morte, non solo la morte, non solamente colpire l'animale sulla testa così che muore, ma lo spargimento di sangue, perché la vita della carne si trova nel sangue, dice Levitico. Ed il versare il sangue era una dimostrazione molto grafica, molto dolorosa, molto vivida della perdita della vita. E così Gesù morì per salvarci dal nostro peccato, ma non sarebbe stato solamente sufficiente che egli morisse, egli doveva morire, e nella sua morte doveva versare sangue attraverso le ferite delle sue mani, le ferite nei suoi piedi, la ferita nel suo fianco, i segni delle spine della sua testa, sangue che scorreva dappertutto per dimostrare che la vita stava uscendo da lui in modo grafico, in modo visibile, ed egli stava offrendo come sacrificio per il peccato con lo spargimento del suo sangue. E così Gesù dice, quando prendete questo calice, non è più per ricordarvi del sangue dell'agnello in Egitto, sangue cosparso sugli stipiti della porta, sull'architrave, non è proprio per quello, ma per ricordarvi d'ora in poi del mio sangue che è sparso. La parola sparso è la chiave per tutta la comprensione del versetto, è sangue sparso, questo è il mio sangue del patto, il sangue che è stato sparso, dice il greco. Doveva essere stato sparso, il modo grafico dimostrabile di vedere la vita versata. Ora ovviamente noi fummo salvati attraverso la sua morte, non c'era nulla della chimica del suo sangue per salvarci, fummo salvati nel suo morire, ma egli doveva versare quel sangue perché Dio aveva richiesto un salasso, un sacrificio con spargimento di sangue affinché ci fosse vividezza ed affinché si potesse vedere che la vita era versata. E così Gesù dice che questo calice vi ricorderà del mio sangue sparso. Notate, per molti, letteralmente a beneficio di molti, che sono i molti? Tutti coloro che credono, giudeo e gentile. Non solamente il sangue sparso, così come nell'antico patto, nel vecchio patto per la nazione di Israele, ma il sangue per giudei e gentili, i molti, oltre soltanto Israele, per tutti, per il perdono dei peccati. In altre parole, il suo sangue fu sparso per portar perdono dei peccati. Lo spargimento di sangue sacrificale, la morte sostitutiva per portare il perdono. Ecco perché Gesù venne ed egli istituì il memoriale di tutto ciò la notte prima della sua morte. E così il nostro Signore si diresse verso la croce per versare il suo sangue come un sacrificio per il peccato. Ed egli istituì il pane ed il calice come un memoriale per tutti i tempi, affinché noi potessimo ricordare la morte autosacrificale con spargimento di sangue di Cristo per noi. L'antico patto aveva tutti quegli animali, nessuno dei quali poteva però togliere il peccato, solamente il sangue di Cristo poteva farlo. E così il banchetto che celebriamo è qui, a questa tavola. con il pane ed il calice. Infine, la durata. Per quanto tempo lo facciamo? La Pasqua finì quella notte? Non c'è mai stata una Pasqua autorizzata da allora? Molti giudei lo fanno ancora? Potrebbe essere una bella consuetudine, una bella usanza, ma è una festa morta, non ha alcuno scopo. Ignora veramente la vera festa della redenzione. E così, se quello finì allora, per quanto tempo lo facciamo? Va bene, il versetto 29 dice: io vi dico, non berrò più d'ora in poi del frutto della vite. Questa è solamente un'espressione colloquiale per il vino? Fino a quel giorno, quando lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quello che sta dicendo è: continuate a farlo finché io lo farò con voi nel regno. Quando Gesù verrà nella seconda venuta, stabilirà il suo regno, quel grande evento di cui stava parlando in Matteo 24:25 doveva venire, e stava dicendo che sarebbe morto, dicendo che avrebbe riversato il suo sangue. Era un qualcosa di piuttosto tragico da udire, così gli inserì questo pensiero, il fatto che lui tornerà e lo farà di nuovo con loro nel suo regno. Non preoccupatevi, tornerò. E c'è una riaffermazione, versetto 29, della promessa del suo regno. Lo farò di nuovo con voi nel mio regno. Ed io credo che quando Gesù verrà e noi entreremo nel suo regno, faremo questo con lui, lo celebreremo con lui, ricorderemo insieme il suo sacrificio. E non sono sicuro che non faremo questo per sempre, 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 per tutta l'eternità. In qualche modo meraviglioso che egli ha progettato. Perché è una redenzione indimenticabile, gloriosa, mai, mai da ignorare, sempre da celebrare. E così dice: in effetti, fate questo finché io lo farò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Ma l'enfasi è: sto tornando, tornerò e lo berrò di nuovo con voi. Tutti e tre i Vangeli, tra l'altro, dichiarano che il Signore disse proprio questo. Questa è una cosa meravigliosa. Veramente meravigliosa, che egli ci assicura, a tutti, ci assicura, che sta venendo a stabilire il suo regno glorioso. E poi, nel versetto 30, ci viene detto che cantarono un inno. Letteralmente, il greco dice che innalzarono un inno. Che cos'era quello? Poi, avevano già cantato il Salmo 113, il 114, probabilmente cantarono un altro, 15 forse, o 16. E poi vi fu una quarta coppa. E poi probabilmente avrebbero cantato il 117, il 118 ed andarono al Monte degli Ulivi. E così l'ultima Pasqua, e così l'istituzione della cena del Signore. Mettetevi lì quella notte mentre partecipiamo insieme. Preghiamo. Benedetto Signore Gesù, davanti alla tua croce noi ci inginocchiamo e vediamo la bruttezza del nostro peccato, la nostra iniquità che ti fece maledizione, il male che si trova in noi che portò l'ira divina su di te. Oh Signore, mostraci l'enormità della nostra colpa mediante la corona di spine. Le mani ed i piedi trafitti, il corpo contuso, i gridi morenti, il sangue, il tuo sangue, il sangue di Dio incarnato. Quanto infinito deve essere il nostro male, quanto severa la nostra colpa per richiedere un tale prezzo. Il peccato davvero è il nostro male, nato nella nostra stessa concezione, vivo per tutta la nostra vita, forte nel nostro carattere e così dominante nelle nostre facoltà. Ci segue come un'ombra, mescolandosi con ogni pensiero, movente ed azione. È come una catena che ci tiene prigionieri e noi chiediamo, oh Dio, perché dovresti essere grazioso verso di noi, pieno di grazia verso di noi? Perché mai? Tuttavia, ti benediciamo per la compassione che anela su di noi come peccatori, il cuore che si affretta al nostro soccorso, il tuo cuore, l'amore che sopporta la nostra punizione, la misericordia che portò le nostre afflizioni. Confessiamo il nostro peccato, Signore, chiediamo che noi possiamo camminare umilmente, possiamo avere una coscienza tenera, e che possiamo camminare anche gloriosamente come eredi della salvezza.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.